Siete all'ascolto di Ultimo Piano.
Come ben sai, caro Roger, tra il mondo della finanza creativa e quello del pallone corre ormai un legame strettissimo.
Già, caro Bert, sempre di azioni si tratta. Da una parte gli indici di rendimento, le quotazioni, le blue chips. Dall'altra l'area di rigore, le rovesciate e i colpi di mercato. Come dire, una stravagante antologia dei più ricorrenti sogni e incubi dell'italiano medio.
Ma cari amici pallonari, dobbiamo purtroppo darvi una brutta notizia. Magari non ve ne siete ancora resi conto perché siete troppo occupati a portare i figli ai corsi di golf o perché stentate a riemergere da quello stato di coma profondo in cui siete precipitati, ma il calcio è ufficialmente scomparso nell'estate del 1978. Quello che è arrivato dopo e che ha monopolizzato le tribune televisive, quello stesso che ha sacrificato quanto rimaneva dello spirito originale di un gioco sull'altare dell'ingaggio, della furbizia, del tifo finanziato, è una pura invenzione, un tarocco emozionale, una brutta replica dell'originale.
Emittenti televisive che la fanno da padrone, vivai in costante crisi, stadi vuoti, brutti e decrepiti.
Freddi.
Calciatori strapagati e viziati che cambiano regolarmente squadra ogni anno, l'insopportabile spezzatino mediatico con partite servite tutti i giorni e a tutte le ore, federazioni fantasma in balia del potere politico e degli sponsor. Bah. E il business pallonaro ha inoltre definitivamente spezzato il già delicato rapporto che legava i club alla loro originaria comunità di appartenenza, con coloro senza i quali il gioco del calcio non avrebbe più molto senso.
Benvenuti nel magico mondo del calcio moderno, un mondo a cui una sempre più consistente fetta di tifosi biliosi tenta di opporsi, tifosi che stufi del solito teatrino vorrebbero tornare serenamente a frequentare le gradinate dello stadio con i figli e la famiglia, nostalgici della vecchia Coppa dei Campioni della Mitropa Cup. Delle maglie di lana senza sponsor, con i numeri dall'1 all'11, dei giocatori simbolo fedeli ai colori di un club per tutta la loro carriera.
Gli amici inglesi, quando pensano al football e alla passione per questo antico sport, parlano di belonging, alludendo ad un profondo sentimento. Profondo sentimento di appartenenza di un club, ad una comunità quale naturale conseguenza di un maturo e quotidiano rapporto con la propria municipalità, con le tradizioni e la cultura locale.
Cioè, nella sostanza, un cittadino di Oldham, piccolissimo borgo all'interno della Greater Manchester, tifa Oldham Athletics, una squadra che milita in League One, la loro Lega Pro. Va allo stadio any given Saturday con i figli, la moglie, la madre, indossando i colori bianchi e blu del suo club. Non si sognerebbe mai di tifare né Manchester United né Manchester City, ma soprattutto non contesterebbe mai la propria squadra, che magari ha perso malamente all'ultimo minuto, né tantomeno danneggerebbe mai lo stadio, Boundary Park o le strutture limitrofe, perché sarebbe come devastare casa sua e quella dei suoi genitori.
In estrema sintesi, tifare per un club in Inghilterra è una cosa seria, mica roba da comparsate televisive o da salotto VIP. È un sentimento profondo e quasi intimo che non si offre mai alla piazza o al pubblico ludibrio.
Vallo a dirlo a questi signori, vero?
Diciamocelo. Il principio di fondo che ci conquista è che non sei tu a scegliere la squadra del cuore, ma è esattamente il contrario. È lei che ha scelto te.
Se l'Inghilterra, pur con tutti i suoi problemi, rimane un vero Eldorado al cospetto del teatrino nostrano, la questione di fondo è se anche per noi, futili italioti, esista una via di uscita, se anche per noi un altro calcio sia possibile.
E forse una speranza per fermare questa folle corsa verso il baratro del business pallonaro c'è. E questa speranza si chiama azionariato popolare, una sorta di calcio fai da te che permette una diffusione capillare delle quote di una società che così gode di maggiore stabilità, di un maggior controllo, di una iniezione continua di idee e strategie, di un'ampia partecipazione democratica e soprattutto non rischia di finire in mano ai soliti miliardari senza scrupoli.
Al riguardo, in Spagna ci sono storiche esperienze come il Barcelona, che con i suoi 163.000 soci,
però,
costituisce il più grande esempio di azionariato popolare nel mondo. Oppure anche il Real Madrid, l'Athletic Bilbao, lo Osasuna. In Germania c'è l'Amburgo. In queste società il candidato presidente si sottopone al giudizio dei soci, chiedendo il consenso al suo progetto. Qui non ci sono pacchetti di maggioranza, mio caro Roger. Alla presidenza non ci si arriva col denaro, con le OPA, le scalate azionarie, ma solo con la volontà popolare.
Questi strani tipi pensano infatti che un club sia un insieme di sentimenti e i sentimenti come tali non possono mai essere posti in vendita. Ogni 4 anni, puntuali come orologi svizzeri, grazie ad una lunga teoria di dibattiti, incontri, comizi, si completa un processo democratico perfetto che mette il singolo socio nelle condizioni di scegliere il suo nuovo presidente sulla base del modello di gestione proposto, dei bilanci presentati, delle politiche commerciali del marchio, della valorizzazione dei vivai. Alla faccia dei soliti guru della finanza e degli infidi mangiasoldi di Piazza Affari.
Ma sai cosa dice l'ex presidente del Barca Juan Laporta? Il calcio deve rimanere una realtà sociale, popolare e democratica. Un fenomeno di generosità e sentimento che non potrà mai essere proprietà dei mercanti.
Ancora più interessante è il caso dell'Inghilterra, dove vige il modello dei trust, cooperativi di tifosi dove i soci, a prescindere dal loro apporto, posseggono una sola quota ed un solo voto.
One man, one vote.
Così che nessuno può acquisire più potere. A tutt'oggi si contano 160 club con un trust di tifosi, 15 dei quali sono sotto il controllo dei supporters.
Il caso più eclatante è quello del Wimbledon, lo storico club londinese a cui prima hanno tolto lo stadio. Poi, causa debiti, lo hanno pure svenduto. Quindi lo hanno trasferito a Milton Keynes, a 100 km da Londra. Gli hanno pure cambiato il nome, i colori sociali e lo stemma. Sostanzialmente hanno scippato una squadra alla sua storia e ai suoi tifosi in nome della più bieca speculazione finanziaria.
Ma i tifosi di lunga data non sono rimasti a guardare. Così, dopo aver disconosciuto il proprio club ormai naturato, ne hanno fondato uno tutto loro, rinominandolo, ovviamente, AFC Wimbledon. Sono ripartiti dai bassi fondi delle leghe dilettantistiche e in 8 anni hanno ottenuto 4 promozioni e ora sono a un passo dal calcio professionistico. Giocano in quinta serie, Conference National, solo 2 gradini sotto la League One, dove competono i cuginastri del Milton Keynes Dons.
Ma la cosa si sta allargando, perché a Liverpool, in ragione anche dell'ormai per fortuna passata gestione del 2X Gillette, è nato l'AFC Wimbledon, mentre a Manchester la scalata allo United dell'imprenditore americano Malcolm Glazer, in aperta polemica con il quale all'Old Trafford ogni settimana sventolano migliaia di sciarpe verde e oro, che sarebbero i colori originali, ha creato le basi per la nascita del FC United of Manchester, che gioca in una serie equivalente alla nostra promozione. Ma attenzione, perché vanta una compagine societaria di oltre 2.200 tifosi proprietari.
E in Italia?
Beh, grazie anche al lavoro della Supporters Direct, cooperativa indipendente inglese che aiuta i tifosi a studiare la forma migliore, responsabile e democratica di ingresso nella proprietà delle squadre, il sogno dell'azionariato popolare sta lentamente contagiando anche i fan di Roma, Modena, Pisa, Torino, Livorno, Ancona, Brescia, Verona, Venezia.
Insomma, l'azionariato popolare sembra davvero poter essere un eccellente esempio di gestione sostenibile e forse anche il modo migliore per ridare dignità al ruolo del tifoso, per renderlo partecipe delle sorti del proprio club. Chissà che non sia anche l'occasione buona per risolvere i tanti problemi del calcio italiano.
Questo purtroppo non lo possiamo sapere, mio caro Roger, ma un primo risultato pare sia già stato raggiunto. Se è vero che questa iniziativa, partita dal basso, comincia sempre più a piacere anche ai piani alti. E in effetti qui siamo all'ultimo piano.
Eh già, l'UEFA infatti pare voler appoggiare la proposta del governo britannico di riservare ai tifosi una quota azionaria almeno pari al 25% dell'intero capitale.
Michel Platini, il numero uno del calcio europeo, pensa infatti che questo strumento possa davvero restituire il calcio alla sua originale primaria dimensione di gioco. I tifosi, dice, sono la linfa vitale del calcio professionistico, l'identità del club, perché mentre i proprietari, i presidenti, i manager, gli allenatori e i giocatori passano, loro, i tifosi, sono gli unici a rimanere sempre.
Ti prego, ascoltami. Ascoltami bene almeno una volta, solo poche parole. Sarebbe stato bello invecchiare insieme, la vita ci spinge verso direzioni diverse. Ti prego, ascoltami. Ascoltami bene. Il sole, il mare, la terra, l'amore, quanto ti manca. stato bello invecchiare insieme. La vita ci spinge verso direzioni diverse. Non te la prendere, non te la prendere almeno una volta. Il lavoro mi rincorre adesso, devo scappare. Ti prego, ascoltami.